State ascoltando SBS Italian. Questa mattina torniamo in Medio Oriente per parlare di quella strana coalizione che si è formata in Israele con Michele Giorgio, giornalista, corrispondente del Manifesto, direttore di Nena News. Bentornato Michele Giorgio.
Buongiorno a voi.
Allora, dopo tre elezioni ed un periodo particolarmente turbolento per la politica israeliana, si è arrivati ad un accordo decisamente inedito, ovvero una sorta di rotazione al comando del paese. Ci puoi spiegare esattamente che cosa prevede?
Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che è un accordo tra due rivali che si definivano alternativi l'uno all'altro e che invece poi hanno trovato questa via d'uscita. Si tratta di un governo di emergenza nazionale che ha come fine dichiarato quello di portare Israele fuori dalla crisi del coronavirus, ma che in realtà ha un programma politico ben definito e che prevede che la carica di premier sia a rotazione. Netanyahu ha ottenuto di essere lui il primo a guidare il governo e lo farà per 18 mesi, poi passerà o dovrebbe farlo il testimone a Benny Gantz, il leader del partito blu-bianco, con il quale appunto ha raggiunto questo accordo e che appunto tra un anno e mezzo dovrebbe poi diventare primo ministro di Israele.
Michele, hai ripetutamente usato il condizionale. C'è qualche, come dire, dubbio sul fatto che questo accordo possa funzionare? Un accordo, appunto, come dicevamo, decisamente inedito.
Innanzitutto dobbiamo sicuramente ricordare che Netanyahu è un uomo politico scaltro, un grande manovratore e lo ha dimostrato anche in questa occasione. È al potere da più di 10 anni e probabilmente ci rimarrà almeno per un altro anno e mezzo, poi vedremo come andrà a finire. Ma in questa situazione ha sicuramente raccolto più lui che Gantz. Innanzitutto dopo tre elezioni che erano state infruttuose, Netanyahu è riuscito a scardinare il principale partito di opposizione blu-bianco proprio convincendo Gantz ad allearsi con lui. Poi ha sicuramente ottenuto da Gantz una tregua per ciò che riguarda le sue vicende giudiziarie. Non dimentichiamo che Netanyahu a novembre è stato formalmente incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere e quindi dovrà presentarsi in tribunale a fine maggio. Però a questo punto, dopo l'accordo con Gantz, sicuramente può respirare, perché Gantz non presenterà più il progetto di legge che tendeva ad impedirgli di diventare di nuovo primo ministro, proprio perché incriminato, e soprattutto ha ottenuto delle garanzie. Innanzitutto potrà esercitare una sorta di diritto di veto sulla nomina dell'avvocato dello Stato e del procuratore generale dello Stato. Il suo partito, il Likud, avrà un importante potere nel decidere la nomina dei giudici all'interno di una commissione della Knesset, quindi Netanyahu non si è garantito l'immunità, Gantz ha ceduto su molti punti ma non poteva concedergli questo, però allo stesso tempo sicuramente guarda al processo che lo attende con maggiore tranquillità, senza più essere sotto pressione da parte di gran parte dello scenario politico israeliano. E più di tutto Netanyahu manterrà la promessa fatta ai suoi elettori in campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale, quando ha detto che diventando primo ministro avrebbe annesso unilateralmente a Israele le porzioni di Cisgiordania, dove ci sono le colonie ebraiche, la Valle del Giordano, in linea con il piano del presidente americano Donald Trump, per cui indubbiamente Netanyahu è la parte che ha guadagnato di più da questo accordo, condurrà il governo come padre della patria in un momento molto importante, anche tragico per la storia del paese a causa del Covid-19. E quindi sicuramente può proclamarsi il vincitore di questa partita e poi tra un anno e mezzo si vedrà, potrebbe anche cambiare idea, sciogliere un po' tutto, rompere il giocattolo e decidere di andare ad elezioni lasciando in grande difficoltà Gantz.
Quanto ha inciso effettivamente l'emergenza coronavirus nel raggiungimento di questo accordo, di questo compromesso tra i due rivali?
Centrale. Innanzitutto il capo dello Stato Reuven Rivlin, di fronte allo stallo politico che ha paralizzato Israele dalla fine del 2018 fino a qualche ora fa, aveva molto insistito su questa idea di un governo di unità nazionale, a maggior ragione dopo l'inizio della pandemia. E Netanyahu ha giocato molto le sue carte politiche anche su questo. Come dicevo prima, si è presentato agli israeliani in queste ultime settimane come un padre della patria, colui che ha a cuore, lo ha ripetuto anche nel suo primo discorso dopo l'accordo con Gantz, di voler semplicemente esercitare i suoi poteri per il bene dei cittadini israeliani e portare Israele fuori da questa emergenza sanitaria. E quindi ha conquistato tantissimo consenso, tant'è vero che un sondaggio che è stato pubblicato qualche giorno fa lo dà in netto vantaggio nei confronti di quello che è il suo ex avversario Gantz, mentre in precedenza i numeri erano abbastanza simili a quelli che sono venuti fuori dalle elezioni del 2 marzo, dello scorso 2 marzo, adesso invece i sondaggi danno un Netanyahu molto popolare e che soprattutto attraverso l'emergenza coronavirus e con questo suo atteggiamento molto bonario nei confronti della popolazione è riuscito a far dimenticare anche i suoi guai giudiziari. Certo, nelle strade di Tel Aviv l'altra sera c'erano migliaia di israeliani che chiedevano che Netanyahu si facesse da parte, che rinunciasse al potere e che andasse a farsi processare, però sta di fatto che comunque il resto del paese, gran parte del paese in questo momento pensa al coronavirus, pensa all'economia che sta crollando a causa della chiusura di gran parte delle attività economiche, e sicuramente i guai giudiziari di Netanyahu sono molto meno importanti per gran parte degli israeliani.
Michele, dal punto di vista delle vittime dei casi di coronavirus, leggevo ci sono circa 14.000 casi positivi, poco meno di 200 vittime finora in Israele, e dicevi poco fa che ci sono state persone che sono scese in strada per manifestare, quindi volevo capire meglio qual è la situazione dal punto di vista del lockdown e delle regole che sono state applicate anche lì per limitare il contagio da coronavirus.
Ma inizialmente Israele, il governo israeliano guidato appunto da Netanyahu, ha cercato di adottare delle misure di cautela ma non particolarmente rigide. Diciamo che si è fatto un ragionamento inizialmente, cioè quello di separare le persone anziane dai giovani e di continuare a tenere aperta l'economia almeno in gran parte. Poi le cose sono un po' precipitate perché il numero dei contagi è aumentato tantissimo proprio perché non c'era un vero e proprio distanziamento sociale, un vero e proprio isolamento dei cittadini di Israele, e per questa ragione il governo ha mano a mano introdotto delle misure sempre più rigide che sono culminate durante la Pasqua ebraica della scorsa settimana nella decisione di imporre in un paio di giorni addirittura un coprifuoco totale in tutto il paese, coprifuoco che dovrebbe scattare probabilmente anche nel giorno dell'indipendenza di Israele che ci sarà tra qualche settimana. Quindi alla fine Israele ha un po' adottato le misure che sono state prese soprattutto in Europa, anche se non con quella rigidità, però già adesso queste misure vengono allentate in parte perché i numeri disastrosi dell'economia, ma d'altra parte non è solo il caso di Israele, sono molto evidenti. Più di 1 milione di israeliani su una popolazione di 9 ha perduto il lavoro, si prevede un meno 6-7% del prodotto interno lordo nel 2020. Di fronte a questi numeri e sotto la pressione degli imprenditori e delle forze economiche più importanti, il premier Netanyahu e gli altri ministri hanno deciso di cominciare a riaprire il paese pur mantenendo, diciamo, l'isolamento per i cittadini all'interno delle loro abitazioni.
Michele, dal tuo punto di vista personale invece, come stai vivendo questo momento, questa emergenza coronavirus? Quanto ha inciso anche sul tuo lavoro di giornalista, nel senso che immagino la mobilità sia ridotta?
Beh, giornalisti hanno la possibilità di muoversi, sono autorizzati a girare in auto e anche a piedi, però chiaramente il lavoro è completamente cambiato, perché naturalmente la maggior parte delle persone non sono disposte a riceverti, le attività lavorative sono bloccate, c'è poca gente in strada. Ci sono immagini appunto delle città israeliane, ma anche di quelle palestinesi, di cui non abbiamo parlato, dove più o meno sono state imposte le stesse misure, parlo della Cisgiordania, anche della striscia di Gaza, quindi è un po' cambiato tutto e si lavora soprattutto al telefono e con i social, cercando di contattare le persone. Ripeto, ovviamente l'ostacolo principale è il fatto che gran parte delle persone non sono disposte, ma è anche vietato a ricevere visite in casa e a spostarsi.
Sul versante palestinese, dal punto di vista della gestione dell'emergenza sanitaria, qual è la situazione?
Naturalmente è un piano diverso, perché si tratta di un sistema sanitario sicuramente più fragile, in particolare quello di Gaza, molto più fragile rispetto a quello di Israele, che invece si avvicina moltissimo a sistemi sanitari del mondo occidentale. Però comunque le autorità palestinesi hanno agito tempestivamente. Dopo i primi 7 casi registrati nella città di Betlemme, hanno immediatamente isolato la città, proclamandola una sorta di zona rossa. Questo già all'inizio di marzo, e questo unito ad altre misure che sono state prese prontamente nei giorni successivi ha portato a contenere, almeno così pare, la diffusione del virus. In Cisgiordania in questo momento ci sono circa 220 casi accertati di contagio e nella striscia di Gaza 17. Però bisogna anche tenere conto che naturalmente il numero di tamponi effettuati in questi due territori palestinesi è largamente inferiore rispetto a quello che invece è il numero in Israele o in altri paesi, per cui non si conosce bene l'entità del contagio in Cisgiordania e Gaza, però sta di fatto comunque che la situazione sembrerebbe essere sotto controllo, e da questo punto di vista ne ha guadagnato l'immagine dell'autorità nazionale palestinese, che non ha mai goduto negli ultimi anni di grande stima da parte della popolazione, ma che in questo caso ha visto un po' risalire le sue quotazioni proprio per aver adottato delle misure tempestive che sembrerebbero aver protetto abbastanza la popolazione.
Michele Giorgio, grazie per questo aggiornamento, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.